Allora, ringrazio Anna Simone per il suo intervento e passo la parola a Carla Quinto, alla quale abbiamo dato un compito, lo dico anticipatamente, abbastanza ingrato, perché avevamo un'avvocata penalista che ahimè è malata, non perché lei non sia un'ottima avvocata penalista, però perché diciamo, gli avevamo chiesto di fare un altro tipo di intervento, un pochettino più di cappello introduttivo, invece magicamente questa mattina diventa anche avvocata penalista e quindi ci esporrà anche alcune questioni e criticità sul tema. Quindi passo la parola a Carla Quinto.
Grazie. Allora, il mio intento è quello un po' di illustrarvi lo scopo di questo tavolo. Questi incontri che la rete Io Decido ha iniziato a fare hanno dato vita anche a un confronto tra noi colleghe e abbiamo un po' riassunto dei punti principali e focali per noi, anche partendo dalla nostra esperienza sul campo e quindi da come i tribunali penali e i tribunali civili stanno reagendo in questo momento. Anna ci ha appena accennato ad alcune sentenze, ma la situazione è ancora più drammatica dal punto di vista operativo per le singole azioni, sia di tipo civile che di tipo penale, intraprese. Il nostro tavolo vuole essere un momento di approfondimento innanzitutto della tutela della vittima e quindi iniziare a parlare di tutela della vittima in termini di rafforzamento degli strumenti, strumenti culturali, strumenti giuridici. Il tavolo penale vuole anche essere un momento di denuncia di tutta una serie di criticità che in questo momento coinvolgono il processo penale in generale, ma in generale gli strumenti giuridici messi a disposizione da questa legge sul femminicidio, legge 119 del 2013. E soprattutto vuole denunciare la mancanza di armonizzazione tra le misure di protezione civile e penale, che rende ancora più difficile far ottenere alla donna un'adeguata tutela. E da qui anche, in termini civili, violazioni della Convenzione di Istanbul. Ovviamente non voglio rubare la parola alle civiliste, però focalizzando l'attenzione sulla legge sull'affido condiviso e sulla violazione dell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul che obbligava perché non è stata prevista nella legge di attuazione dei principi di Istanbul, le parti a considerare le situazioni di violenza intrafamiliare come elemento fondamentale per stabilire i diritti di custodia dei figli. E tutto ciò non è avvenuto e non sono avvenute tutta una serie di altre cose dal punto di vista penale. Voglio partire da alcuni numeri perché danno anche il senso di quello di cui stiamo parlando. Nei primi 5 mesi del 2016 le donne uccise da mariti o ex fidanzati in Italia sono state 55, 63 nello stesso periodo del 2015. In 10 anni sono state 1.740 le donne uccise, il 67,6% delle quali dal marito o dal compagno e il 26,5% per mano di un ex. 1.251 femminicidi sono avvenuti all'interno della famiglia, 846 per mano di un fidanzato, 224 per mano comunque di un ex. I numeri, in realtà, parlare di numeri è assolutamente limitativo. I numeri possono aiutare ad analizzare il fenomeno, o meglio il processo della violenza, ma in realtà, dietro i numeri ci sono non soltanto i drammi delle singole donne, ma ci sono gravissime violazioni dei diritti umani delle donne. A 3 anni dall'entrata in vigore della legge sul femminicidio, che appunto ha inasprito tutte le misure contro la violenza di genere e lo stalking, il bilancio, è più di luci che di ombre. Se noi pensiamo che negli ultimi 3 anni si sono quadruplicate, cioè da un lato si sono quadruplicate le misure di polizia contro gli autori delle violenze, però dall'altro sono cresciuti i casi di maltrattamento intrafamiliare. Quindi già questo dato fa emergere una verità molto pesante, cioè che questa legge è risultata totalmente inefficace. È risultata inefficace per un motivo originario che ovviamente conosciamo tutti, e quindi l'aver affidato un testo di misure di contrasto alla violenza sulle donne, anzi alla violenza maschile contro le donne, alla decretazione d'urgenza. Questo è un argomento vecchio, molto trattato e che tutti conosciamo, però va assolutamente richiamato perché è innegabile che affidare a un decreto legge il coordinamento di tutte quante queste misure è assolutamente una pensata bestiale e la dice lunga su quanto lo Stato intervenga sempre in modo carente ed episodico quando si tratta di intervenire su misure contro la violenza. Si è creato già la legge 119, è un sistema pieno di trabocchetti, è frutto di interventi legislativi scoordinati, quindi alcuni sono, abbiamo avuto il crescere di moltissime lacune. Abbiamo avuto un aumento, e questo diciamo io lo ritengo un aspetto, uno dei pochi aspetti positivi, cioè un aumento di denunce, e questo è un aspetto positivo perché la denuncia penale è ovvio che in termini di tutela alla vittima sia una delle misure purtroppo in alcuni casi assolutamente imprescindibili, ma dall'altra parte tutte queste, ed è aumentata anche l'applicazione delle misure cautelari. Noi abbiamo avuto un aumento nei tribunali penali della possibilità di adottare misure cautelari, mi riferisco all'allontanamento dalla casa familiare, al divieto di avvicinamento, cioè tutte quelle misure che cercano di intervenire per offrire una tutela immediata alla persona offesa dal reato, quindi alla donna sopravvissuta alla violenza. Nonostante l'aumento di queste misure, nell'esperienza dei tribunali, poi oggi è un peccato che l'avvocato Simona Giannangeli dell'Aquila non è potuta intervenire, però per noi era anche fondamentale che non intervenissimo soltanto noi della rete, ma coinvolgere anche delle colleghe di realtà molto più piccole, perché noi parliamo di una realtà di Roma, ma poi ci sono tantissime altre città e tribunali in città più piccole dove la situazione è ancora peggiore. Ecco, qui a Roma, nonostante ci sia stato un aumento nell'applicazione delle misure cautelari, queste misure hanno dei problemi rispetto ai tempi, quindi anche ai tempi di ottenimento, e soprattutto l'eccessiva discrezionalità da parte dei procuratori. Quindi ancora una volta la tutela di una donna deve passare dalla sensibilità del singolo individuo. E quindi ancora oggi noi abbiamo procuratori estremamente lenti nell'emissione delle misure. Abbiamo dei tempi tra i procedimenti civili di separazione aperti, diciamo, da applicarsi, e la denuncia, quindi il procedimento penale, assolutamente incompatibili. Quindi alle volte si rischia, se le avvocate civili e penali non si riescono a coordinare, di procedere su due linee parallele che non si incontrano mai e non ottenere nulla da una parte e dall'altra. Ci sono poi problemi rispetto agli obblighi, per esempio, di informativa alla vittima. La legge 119 è andata a rafforzare, parliamo di diritto ad essere avvisati se la misura cautelare viene modificata, parliamo del diritto a ricevere la notifica, quindi l'avviso di un'eventuale richiesta di archiviazione della propria querela. Tutti questi che sono obblighi assolutamente legittimi e che la legge 119 offre, poi nella pratica si traducono in una azione di alcuni pubblici ministeri volta a contestare, per esempio cambiare il titolo di reato contestato per non dover stare ai tempi previsti nei casi di violenza. Tenete conto che per quanto riguarda le disposizioni acceleratorie, cioè quelle disposizioni che erano andate ad accelerare la possibilità di chiudere la fase delle indagini preliminari dopo la denuncia, di solito hanno sortito l'effetto contrario, perché avendo il pubblico ministero un carico di lavoro molto grande e essendo costretto dalla norma ad esaurire le indagini nel termine di un anno, prorogabile solo una volta, di ulteriori 6 mesi, ha portato di fatto a delle archiviazioni precoci, perché non è stata messa nelle condizioni la polizia su delega di poter operare e quindi dar vita alla fase investigativa. E quindi decorso l'anno il pubblico ministero vede bene, invece che di approfondire la situazione, di richiedere l'archiviazione. Quindi un ulteriore danno anche per l'attività che le avvocate svolgono, ma per la donna. Abbiamo poi una serie di norme che già si era detto sarebbero stati dei meri pronunciamenti di principio e tali sono rimaste. Parliamo dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato nel caso dei maltrattamenti in famiglia. Questo già lo sapevamo, diciamo, già gli operatori del diritto già sapevano che questa norma aveva soltanto un fine politico e propagandistico, perché di fatto nei casi di maltrattamento, essendo appunto il maltrattamento costituito da una serie di condotte lesive, la flagranza di reato è totalmente incompatibile, perché la polizia interviene sul fatto, ma si richiede alla polizia di dover provare tutti i fatti pregressi. Quindi questo si è tradotto di fatto in un mancato utilizzo di questo strumento, che partiva già con l'essere considerato inutile, a mio parere, ma insomma a parere di altri molto più esperti di me. L'audizione protetta, penso, no? L'audizione protetta prevista sempre dalla legge sul femminicidio per le vittime maggiorenni, quindi la possibilità per la donna vittima di violenza, persona offesa del reato, di essere sentita, quindi di raccogliere la sua testimonianza mediante, con modalità protette, quindi mediante l'utilizzo di impianto di fonoaudioregistrazione o mediante l'utilizzo del paravento. Qua al Tribunale di Roma si utilizza, al posto non avendo le attrezzature giuste, si utilizza il paravento, cioè viene messo una sorta di paravento. Che laboriosamente i cancellieri hanno costruito, perché era un'anta di un armadio vecchia che hanno posto su due rotelle, e quindi diciamo, grazie alla buona volontà dei cancellieri, noi abbiamo a disposizione sul Tribunale di Roma due paraventi. Questo vuol dire che se io devo far sentire nello stesso giorno un'assistita mia e una di Tatiana, o io e Tatiana ci scappottiamo alle 7 di mattina in tribunale intercettando il cancelliere e rubandoci il paravento a vicenda, o di fatto alla donna vittima maggiorenne non viene garantita la possibilità di essere sentita con modalità protette. Penso a Parma, per esempio. Parma, un gruppo di avvocati, ha denunciato la mancanza di impianti citofoni. Comunque, ma un paravento credo che costerà, se lo fabbricano i cancellieri, anche 5 euro, solo le rotelle. Però il problema è che si pensava di più a delle modalità come un impianto citofonico, un impianto di audiofonoregistrazione. Qui a Roma, per esempio, è garantita per i minori l'escussione presso la squadra mobile di Roma, però solo per i minori, e c'è una bella stanza ben corredata, diciamo, e ben attrezzata. Ma di fatto in tribunale non abbiamo questa possibilità. Tra l'altro devo dire che, un po' richiamando anche quello che Anna ci diceva, un po' i tribunali, anche una richiesta di sentire la vittima maggiorenne con delle garanzie, quindi in modalità protetta, non viene alle volte vista bene. Quindi noi, diciamo, noi avvocati di solito lo valutiamo molto attentamente. Cioè, se la donna è eccessivamente vulnerabile, spaventata, allora siamo noi stessi a consigliarlo. Però se la donna, diciamo, ce la può fare con le sue forze, è meglio, perché un giudice, molti giudici, non vedono di buon occhio l'utilizzo del paravento, cioè il fatto che una donna debba nascondersi. Quindi anche qui è calato una sorta di pregiudizio sulle donne, quando invece è una norma che ha stabilito l'utilizzo di una modalità protetta. Sono miliardi le problematiche sul tempo. Sono miliardi le problematiche che emergono dalla legge sul femminicidio, ma io credo che in generale, diciamo, le norme penali, le norme punitive non servono a niente se questo non è accompagnato comunque da una rivoluzione culturale. E la legge sul femminicidio, in questo e anche nel prevedere, nello stanziare delle risorse economiche, voleva assolutamente giungere a questo obiettivo. Così non è stato. Vi dico un'ultima cosa, diciamo, che io ritengo degna di interesse sulla legge del femminicidio, e poi passo ad affrontare anche il piano nazionale antiviolenza, ma vi darò dei brevi, diciamo, delle piccole provocazioni, perché in realtà oggi pomeriggio sul tavolo dei centri antiviolenza questo argomento verrà trattato con maggiore spessore e verrà approfondito ulteriormente. La legge 119 già all'origine non presenta, cioè, diciamo, non ha. Non è riuscita a colmare altre lacune che di fatto hanno totalmente abbassato la soglia di tutela per la persona offesa, quindi per la donna. Innanzitutto, noi abbiamo secondo me, le norme più vergognose sono due, cioè i campi dove non si è intervenuti, invece bisognava intervenire. Se vogliamo veramente fare in modo che la persona offesa abbia tutti gli obblighi di informativa, allora la persona offesa deve essere anche notificata un'eventuale richiesta di giudizio immediato, che è quel giudizio che il pubblico ministero decide quando c'è un'evidenza tale di prove che, senza passare per il filtro dell'udienza preliminare, l'imputato viene condotto direttamente al dibattimento, quindi al processo. Ecco, in questo caso la donna, la vittima, non ha diritto ad avere la notifica. Avrà soltanto eventualmente l'avviso, a seconda di quelle che sono le scelte difensive dell'imputato, di quando poi ci sarà l'udienza vera e propria. E poi la norma, secondo me, più vergognosa è quella che ha tagliato completamente fuori la persona offesa dalla possibilità di esprimere un consenso al patteggiamento. Cioè, questi sono reati, purtroppo, beh, questo ha origini lontane, dipende dal nostro sistema. qui in Italia i reati contro il patrimonio contano di più di quelli contro la persona, no? Quindi noi abbiamo proprio una differenza di pene, diciamo, una misura edittale completamente difforme. Se noi pensiamo che nei casi di violenza intrafamiliare, ma in generale, la persona offesa del reato è tagliata fuori dalla possibilità di dire no, non sono d'accordo che l'imputato col suo difensore vada dal pubblico ministero e si mettano d'accordo su una pena, quindi patteggi la pena. Molti pubblici ministeri che all'inizio partono anche, diciamo, in quinta con misure cautelari, protezione, grande severità, poi alla fine vanno a patteggiare un anno per casi di 10 anni di maltrattamento in famiglia e danno un consenso. Quasi sempre, soprattutto perché, e questo è un dato statistico, la maggior parte degli autori di violenze sono incensurati e quindi ovviamente vanno a godere tutta quanta una serie di benefici. Quindi da una parte faccio il severo e dall'altra però poi riduco tutto a tarallucci e vino, cioè ti dico vabbè dai, hai maltrattato tua moglie per 10 anni, patteggiamo un anno e levati, perché non c'ho tempo, devo fare altri reati, mi devo occupare delle rapine, dei furti e quant'altro. La persona offesa, e questa è una norma che secondo me andava inserita, non ha diritto di esprimere un consenso al patteggiamento, quindi non ne viene neanche a conoscenza se non ha l'avvocato. Se noi pensiamo invece che nei reati tributari il patteggiamento è ammissibile solo previo risarcimento della vittima, quindi questo la dice lunga su come, diciamo, in generale lo Stato intervenga in materia di reati contro il patrimonio, reati tributari, e intervenga in materia di reati contro la persona. E poi ritrasforma, come mi stava suggerendo all'orecchio Anna Simone, la donna in una minus habens. Sì, infatti, sì, gli unici... No, c'è una polemica, sì, infatti. Allora, vado a finire. Allora, l'altro motivo che riguarda il fallimento e l'inefficacia di questa legge è che il lancio entusiastico di questo piano nazionale antiviolenza alla fine si è tradotto in nulla. La rete di Io Decido parte proprio da una provocazione. Riscriviamo il piano nazionale antiviolenza dal basso, ovviamente. Questa potrà anche essere considerata, come già ci ha detto Tatiana, un'utopia, però di fatto noi ci teniamo che ci sia una seria riflessione su determinati strumenti e che anche il piano nazionale finalmente diventi operativo. Se noi pensiamo che il piano nazionale non ha raggiunto i suoi effetti, perché in realtà di fatto non esiste, cioè per adesso noi abbiamo un sistema che già era carente nella sua visione iniziale, ma lo è anche sotto il profilo attuativo, innanzitutto perché non garantisce il coordinamento del sistema nazionale con quello regionale e quindi di fatto rende difficile l'operatività delle reti territoriali già esistenti. I finanziamenti per i centri antiviolenza specifici per le donne non sono stanziati con regolarità, con continuità e anche in modo congruo. Non lo dico io, ma lo dice la deliberazione 9 del 2016 uscita recentemente della Corte dei Conti, che su questo ha richiamato fortemente il governo dicendo qui non c'è trasparenza nei fondi. Poi nel pomeriggio, io ho fatto i compiti a casa, lascerò un documento a chi rimane, cioè le note conclusionali e le raccomandazioni di questa delibera 9 della Corte dei Conti, che dice... Esatto, che dice che i fondi sono rimasti immobili, dice che le giunte avevano deciso l'idea ma poi non l'hanno, hanno stanziato il fondo ma non l'hanno reso operativo, e dice tante altre cose molto interessanti. Non vi è una rendicontazione trasparente dei fondi impegnati, né un monitoraggio, non ci sono criteri per decidere come assegnare questi fondi. Quindi, diciamo, la strada è ancora lunga e noi... abbiamo intenzione di imporci e fare denunciare la mancanza di formazione, la mancanza di politiche integrate capaci di proteggere la vittima, la mancanza di armonizzazione tra misure di protezione civile e misure di protezione penale. Sappiamo che è abbiamo un fine ambizioso, ma ci teniamo a denunciare queste mancanze e non ci fermeremo finché non avremo coinvolto anche più interlocutori che possono anche essere di tipo istituzionale.